Astronauticast. Astronauticast, buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento del giovedì. Oggi è giovedì, appunto, 23 aprile 2026 e questo è l'episodio numero 25 della stagione 19 di Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Invito a interagire tutti voi che ci state seguendo con i vari social, che sono quindi Facebook, YouTube e Twitch, a condividere la puntata, a farci domande in chat e porci tutto quello che ci avete da chiederci, e noi proveremo nel limite delle nostre capacità a rispondere alle vostre domande. Chi vi parla in questo momento è Matto, dagli studios di Padova, ma c'è con noi da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero.
E dall'Unione Terre d'Argine.
Dall'Unione Terre d'Argine c'è Ricky, che si è accorto, frega cazzi a chi ci segue in differita, che la diretta di Facebook non è partita, quindi chiedo dopo a Vero in corsa se mentre parlo io tu riesci a ricreare l'evento in corsa. Io l'altra volta c'ero riuscito, ma comunque ciao a tutti.
Il bello della diretta, infatti anche a me non compariva la puntina verde, però vabbè, per chi ci ascolterà quando torneremo su Facebook, siamo in diretta anche lì, seguiteci sulla pagina Astronauticast. Bene, fatta i dovuti saluti al mio equipaggio, cominciamo subito a bomba con l'episodio di oggi, che vede Ricky parlarci di qualcosa legato ad Artemis 2, in particolare con la trasmissione video e delle immagini durante la missione.
Sì, ho preso spunto da un articolo di Ars Technica dal solito Eric Berger, però per una volta tanto non è un articolo polemico o tagliente come i suoi soliti. La sua così piccola disamina, in realtà molto breve, però che ho trovato molto interessante, fa leva su questa cosa. Artemis 2, missione, è stata una figata, ci hanno mandato un sacco di immagini che ci hanno entusiasmato, però durante la trasmissione di queste immagini, soprattutto se magari qualcuno di voi ha un social in cui ha parlato delle immagini man mano che venivano rilasciate, avrete notato sicuramente che qualcuno in prima battuta si sarà lamentato della qualità delle immagini che arrivavano, almeno quelle in diretta, insomma quelle subito visualizzate in tempo praticamente quasi reale. Questo è un limite tecnico che aveva la missione Artemis 2, e se proprio vogliamo farla proprio una disamina molto grossolana, la tecnologia utilizzata per mandare queste immagini durante Artemis 2 non era poi così diversa rispetto a quella utilizzata per mandare immagini nelle missioni Apollo, perché in entrambi i casi si parla di onde radio, e le onde radio hanno comunque dei loro limiti, soprattutto quando si inizia a crescere molto in distanza. Sapete che l'attenuazione di un segnale radio è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, quindi un oggetto, man mano che si allontana dalla stazione ricevente, chiaramente il suo segnale degrada molto. Guardando le immagini che ci arrivano dalla ISS ci sembra tutto bello, tutto facile, tutto figo. Guardando le immagini che SpaceX ci ha fatto vedere con Starship, bellissima anche queste qui di qualità, ma ricordatevi che stavamo parlando in questi casi di oggetti molto 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 vicini a noi, e quindi le onde radio vanno benissimo e si riesce a trasmettere con un'elevata banda, e quindi riuscire a trasmettere anche immagini ad alta risoluzione è fattibile per questi oggetti. Orion, insomma Integrity, si è allontanata dalla Terra rapidamente, e quindi la distanza è diventata sempre sempre maggiore, e quindi anche gli apparati per ricevere questi segnali devono essere più potenti rispetto a quello che magari capita con la ISS. La Vero ha parlato in più di un'occasione del Deep Space Network, ossia quella serie di antenne che viene utilizzata per garantire la copertura telemetrica, quindi non le immagini insomma, non la parte divertente della missione, ma la parte tecnica, quello che serve agli ingegneri e ai controllori di volo per verificare che la capsula sia sempre in buono stato, e le antenne che servono per ricevere questo tipo di segnale anche telemetrico sono antenne gigantesche. E gran parte di questo segnale è impegnato per la trasmissione e la ricezione di segnali vitali, quindi telemetria, comunicazioni importanti e tutto quello che serve per far funzionare la missione. Chiaramente l'aspetto di imaging è sì importante, ma viaggia in in secondo piano. Durante le missioni Apollo, per avere un'idea, qual era la velocità di trasmissione, in modo che fate anche voi un paragone spannometrico con la vostra connessione a internet. Durante le missioni Apollo si parlava di circa 400 kilobit al secondo, quindi magari se qualcuno di voi era dei nostri ascoltatori non è troppo giovane, ma agli albori di internet, quando avevamo i modem a 33k, 56k, Apollo trasmetteva 400k, quindi kilobit, quindi era una tecnologia veramente avanzata. Però lo sapete anche voi che con queste velocità, con questi centinaia di kilobit al secondo, non è che possiamo trasmettere filmati in 4K in tempo reale. Si riesce a trasmettere, sono riusciti a trasmettere, però la velocità ovviamente è quella che è, e se volete trasmettere immagini in tempo reale, come è successo durante le missioni Apollo per l'allunaggio, quindi una cosa straordinaria, ovviamente comunque il frame era piuttosto piccolo, e solo successivamente è arrivata sono riusciti ad arrivare con la pellicola, quindi a scaricare il filmato, passatemi il termine, ad alta risoluzione. Con Orion, dicevo, la tecnologia è la stessa, perché stiamo sempre parlando di trasmissioni radio in banda S. Chiaramente la tecnologia un pochino, almeno sulle trasmissioni anche radio, ha fatto qualche passo avanti, e siamo sui 40 megabit, insomma, nelle condizioni migliori di trasmissione, quindi è comunque una connessione veloce. Magari qualcuno di voi che abita in un paesino remoto non ha ancora una velocità tale, però magari non continuativa, però si oscilla in questo range, è alta, abbastanza alto come frame di trasmissione. Però anche lì, se iniziate poi volete trasmettere roba live ad alta risoluzione, da x mila telecamere, quindi le quattro montate fuori sui pannelli fotovoltaici del modulo di servizio, le foto che scaricano gli astronauti, la banda comunque è un pochino risicata, ed ecco perché ci arrivavano immagini abbastanza di qualità anche in tempo reale da Artemis, ma non in 4K o chissà quale risoluzione. Quindi ci sta che magari la gente comodamente seduta sul divano di casa sua, bel TV 4K, non lo vedeva sfruttato a pieno, anche perché questa cosa stride molto anche col fatto che adesso stanno arrivando anche tutti quei bellissimi filmati che hanno registrato a bordo i quattro membri dell'equipaggio con il loro iPhone, che sarebbe stato fantastico magari ricevere anche questi dati in tempo reale. Però c'è un jolly, perché in realtà in certi momenti la missione Artemis 2 è riuscita a trasmettere i dati a circa 260 megabit, quindi una signora connessione, cioè come insomma una connessione ad alta banda e a banda elevata, che permetterebbe in effetti anche di vedere in tempo reale degli streaming ad alta risoluzione. E questo tipo di trasmissione, guarda un po', non era una trasmissione radio, ma era una trasmissione ottica. Migliaia di volte nel podcast abbiamo parlato della tecnologia delle comunicazioni laser, anche per esempio per gli Starlink stanno implementando questa tecnologia, ma è più che per la vicinanza, più per le missioni in orbita terrestre, che dove una comunicazione laser ha senso se si vuole proprio cercare il massimo anche dal punto di vista della latenza. La comunicazione laser diventa molto importante per le missioni oltre l'orbita bassa terrestre, magari anche le missioni interplanetarie. E da sempre c'è stato un interesse in campo spaziale, soprattutto ultimamente, nella trasmissione laser, tant'è che abbiamo diversi esempi di Pathfinder. Ad esempio anche Psyche, se vi ricordate, ha fatto degli esperimenti di trasmissione laser proprio per testare la capacità di questa tecnologia di poter essere impiegate anche a lunghissime distanze. Tutto molto bello, quindi anche nella missione Artemis 2, tra le migliaia di esperimenti che c'erano, c'era anche qui un dimostratore, un trasmettitore Pathfinder, per verificare, per validare questo tipo di tecnologia che auspichiamo che nelle missioni con anche magari gli annunaggi ci possano permettere di trasmettere immagini ad alta risoluzione in tempo reale di quello che sta accadendo. Ma la trasmissione laser ha un piccolissimo problema. 3, 2, 1, pensateci un attimo, cosa c'è che non può ostacolare la trasmissione laser? Sono le nuvole. I laser in questione per le trasmissioni ottiche lavorano sul vicino infrarosso, circa 1500 nanometri, ed è una frequenza che purtroppo è suscettibile alla copertura nuvolosa. Invece le onde radio sono più lente, però in questo caso la copertura nuvolosa, a meno che non ci sia una super grandinata con altissima riflettività sopra la tua ground station, non è un grosso problema. E in laser invece sì, se c'è una coltre nuvolosa importante voi non riuscite a comunicare perché non riuscite a vedere i fotoni che vengono trasmessi dalla vostra stazione trasmittente. Questo era un problema, quindi se la ground station era coperta da nuvole non si poteva ricevere il segnale di Artemis. Il secondo problema è, ok, copertura nuvolosa, dissemino la terra di stazioni riceventi, così non ci sarà un nuvolo ovunque. Sì, certo, però durante la missione Artemis queste stazioni erano tre sostanzialmente, due negli Stati Uniti e una in Australia. Le due stazioni negli Stati Uniti erano mica stazioni da poco, perché era un osservatorio al complesso di White Sand in New Mexico e un'altra stazione ricevente a Table Mountain in California, quindi tra l'altro nella stessa parte degli Stati Uniti. Ed erano e sono delle strutture, ecco, non dico che siano imponenti come le antenne del Deep Space Network, ma comunque strutture molto costose, voluminose e che necessitano di un certo investimento per poter disseminare strutture del genere anche in modo capillare intorno al globo. Però il vero outsider di queste stazioni è la terza stazione che ha utilizzato NASA per questo esperimento, cioè quella in Australia, che non era una stazione preesistente con delle facility, con delle strutture grosse e magari già utilizzate per esperimenti di questo tipo, ma è stata una stazione messa in piedi in relativo poco tempo proprio per fare un test con Artemis 2. E la cosa bella è che per fare questa stazione hanno utilizzato come componente principale un telescopio da 70 cm off the shelf, cioè un telescopio che potete comprare. Chiaramente stiamo parlando di strumenti professionali che magari vengono usati in piccoli osservatori, quindi non stiamo parlando di se siete straricchi probabilmente vi potete permettere anche un telescopio del genere, però qualcosa che voi potete comprare e ad allestire. Questo telescopio da 70 cm, in questo caso offerta la Observable Space, si chiama l'azienda, unitamente a un sistema per la decodifica del segnale radar fornito dalla Quantum Opus, ha permesso a questo oggetto posizionato in Australia in pochissimo tempo in realtà di ricevere gran parte di quelle immagini bellissime ad alta risoluzione che sono poi state rilasciate nei giorni successivi della missione, insomma. Quindi è stato veramente un bel esperimento ed è molto molto importante, perché se vogliamo diffondere capillarmente per riuscire anche a toglierci il problema delle nuvole, probabilmente si farà riferimento ad un oggetto del genere. Ripeto, è comunque un telescopio grande, sarà costoso. Il sistema di decodifica laser funziona anche utilizzando dei semiconduttori, quindi dei superconduttori, perché bisogna raffreddare molto il rivelatore per i fotoni per riuscire anche a rivelare in maniera utile anche un solo fotone che arriva. Quindi non stiamo parlando di oggetti super semplici, magari in un futuro prossimo riusciremo a avere degli oggetti ancora più semplici, ma sicuramente meno complicati che magari costruire un'antenna per ricevere trasmissioni radio di 70 metri come quelle che sono al Deep Space Network. Quindi questo esperimento è andato bene, le immagini sono arrivate, quindi magari se si continuerà su questa strada, magari per le prossime missioni Artemis, dico Artemis 3 no, perché sarà in orbita bassa terrestre, quindi grossi problemi non ce ne saranno, però magari farsi trovare pronti per Artemis 4 con anche questo tipo di tecnologia ci permetterebbe una copertura continua e di un segnale che potrebbe venire ricevuto ad alta risoluzione. E se pensate che magari potrebbe essere proprio il momento in cui l'uomo ritorna sulla Luna, pensate anche all'impatto mediatico che può avere una ricezione così di qualità di quello che sta succedendo in tempo reale, con un secondo di ritardo per la distanza Terra-Luna di quello che succederà nelle future missioni di Artemis.
Grazie mille Ricky, sbirciando stavo cercando il costo di questo bellissimo aggeggio, non sono riuscito a trovarlo, ma sono riuscito a trovare l'informazione, che comunque potete recuperare nell'articolo, che Quantum Opus, che è quella che dicevi tu, che citavi prima, è stata cofondata da Josh Cassada, che se qualcuno ricorda è stato pilota in Crew 5 ed è stato un astronauta della NASA, quindi diciamo c'era della NASA anche nel proprio dal fin dal momento della fondazione.
Sì, lui è un fisico che è specializzato in questa roba qua e come hobby, tra virgolette, ha cofondato la Quantum Opus. Non ho detto anche un'altra cosa importante, che non solo la stazione ricevente è piccola, anche il trasmettitore a bordo d'Orion ha dimensioni piccolissime e a livello di potenza, se comparato con un trasmettitore radio, consuma molto molto meno energia. Quindi la trasmissione laser è veramente ha tantissimi punti di forza, c'è solamente da riuscire ad aggirare questo problema della visibilità per il campo libero dalle nuvole durante le trasmissioni.
Grazie mille Ricky, vedremo se in futuro sarà possibile riempire la Terra di queste piccole station e avere l'atterraggio in 4K in tempo reale.
Se magari cercano qualcuno, io mi offro, se mi mandano il telescopio lo piazzo in giardino e lo dico, potete utilizzare.
Se poi a Ricky non c'è spazio mi offro anche io, qua da Padova abbiamo una visibilità bellissima, quindi va benissimo. Quantum Opus e NASA, se avete bisogno di una stazione, siamo qua. Penso che anche la Vero si offre a questo punto, che siamo due.
Sì, non ho spazio neanche sul balcone per una cosa così, ma lo troviamo,
esatto. E continuo, lascio la palla di nuovo a Vero, perché rimaniamo sempre in tema della Luna, anche se ci spostiamo sul futuro dell'esplorazione lunare, con un report dell'Inspector of Office General of Office of Inspector General, comunque questo ente della NASA, della NASA comunque, che sovrintende le attività e che guarda che i costi, che tutto funzioni bene, ma non vi spoilerò altro.
Sì, praticamente è l'ispettorato del lavoro della NASA che ogni 3-4 anni, anzi no, adesso ultimamente ha fatto uscire un altro report tipo 2 mesi fa, quindi è abbastanza assiduo, va alla NASA e verifica i vari progetti e praticamente critica generalmente la NASA su quello che sta facendo, ma costruttivamente. Però volevo iniziare la notizia con come ha iniziato Dario Frigerio, che è il nostro articolista, nell'ultimo articolo di Astronauti News, che lui dice: chi segue con passione la storia delle tute spaziali lo sa bene, nessuna tuta è mai arrivata in tempo, non quelle del programma Mercury, non quelle di Gemini, non le EMU dello Space Shuttle. È quasi una legge non scritta dell'astronautica. E questo report dell'Office of Inspector General, uscito il 20 aprile, quindi 3 giorni fa, sta dicendo che forse nemmeno le AX EMU di Axiom potrebbero essere pronte per quando ci servono. Allora, la situazione qual è? Dunque, noi adesso non stiamo parlando delle tute per attività extraveicolari o per attività lunari, quindi non le tute di volo tipo quella di VAST di cui avevo parlato la volta scorsa, ma quelle proprio gli scafandri per attività extraveicolare. Quelle che ci sono attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale sono state progettate negli anni 70, sono state consegnate alla NASA nel 1981 e sono state utilizzate per la prima volta nel 1983 su una missione Shuttle. E sono quelle che appunto stanno ancora utilizzando gli astronauti quando vanno in attività extraveicolare. Quindi sono fuori dalla loro data utile di vita, il fine vita, quindi sono oltre il loro fine vita, e da una ventina d'anni a questa parte, che è quando in teoria avrebbero dovuto avere un rinnovamento importante, non è mai stato fatto questo rinnovamento importante. Sono sempre state manutenute bene o male, più male che bene ultimamente perché molti pezzi ormai sono degli anni 70 e quindi le aziende non li costruiscono più perché è molto costoso andare a ricrearli per insomma una serie di motivi, è difficile mantenerle e quindi siamo ancora lì. Quindi ci servirebbero le tute nuove per attività extraveicolari e visto che c'è questo programma Artemis, ci servirebbero anche delle tute per attività lunari. La NASA ci sta lavorando già dal 2007 a questi progetti. Ha provato nel 2007 in un progetto che è durato dal 2007 al 2016, che se forse ve lo ricordate era quello con quella tuta nera con quella T davanti, che era
Se non mi
l'Advanced.
ricordo, c'era anche il contest per scegliere quali delle tre era la più figa, se mi ricordo
Sì, c'era
male
anche una roba del genere,
come
esatto.
combinazione di colori o.
Che c'era anche quella bianca, non so, era quella bianca e oro, o nera e cos'è, nera e non mi ricordo, nera e blu,
No, quella è un'altra
quella
cosa.
magica. E
Però il
insomma,
periodo era
c'era
quello, eh.
questo progetto dell'Advanced Space Suit Project, si chiamava, che era una tuta costruita interamente dentro NASA, e nello stesso periodo c'era anche il progetto Constellation Space Suit System, che era questa tuta progettata da un'azienda esterna NASA, la Oceaneering International, che era un'azienda di ingegneria subacquea. Stesso periodo, più o meno, 2007, 2009, 2016. Entrambi questi progetti hanno prodotto due prototipi di pressure garment. Allora, le tute, i pezzi principali di una tuta da attività extraveicolari sono due, dice l'Office of Inspector General, secondo me sono tre perché considero anche questo liquid cooling ventilation garment. Questo liquid cooling ventilation garment è la tutina che si mettono sotto gli astronauti, che è quella con tutti i tubicini per appunto i liquidi e la ventilazione. E poi sopra c'è lo scafandro, che è questo, come si chiama, il pressure garment, che è quindi la scocca esterna che fornisce la mobilità, ci sono i guanti, ci sono gli stivali e tutti i giunti per potersi muovere. E l'altro pezzo importante è il backpack, quindi lo zainetto dietro, che si chiama Primary Life and Support System, che è quello che fornisce l'ossigeno per respirare, ha i filtri per la CO2, i filtri per l'umidità, tutta la batteria per l'energia elettrica che serve alla tuta per funzionare. Quindi questi due progetti hanno prodotto dei test del pressure garment, quindi della scocca esterna. Quindi, avendo prodotto poco, diciamo, la NASA ha deciso di chiudere quei due progetti e di iniziare nel 2016 il progetto XEMU, che è quello che conosciamo, che stava portando avanti la NASA in casa propria, fino ad un certo punto in cui ha deciso di dare il progetto in mano alle aziende esterne. Questo è successo nel 2021. Quindi il progetto XEMU in mano alla NASA dal 2016 è andato avanti fino a un certo punto. L'idea era di produrre sei tute. In realtà la NASA non le ha mai prodotte queste sei tute. Nel 2021 ha deciso di fare come stava iniziando a fare con tutti gli altri suoi progetti, quindi dare in mano ai privati, aprire al mercato privato, supportare il mercato privato in qualche modo, ma tenersene fuori, quindi acquistare come servizio la tuta in questo caso o i viaggi spaziali come ha fatto con le Dragon e altre cose. Non è che tutti i progetti dell'XEMU siano stati buttati perché NASA ha dato alle aziende che avrebbero partecipato a questa asta i progetti della XEMU, quindi già più o meno partivano da una base di partenza. Solo che a questo progetto hanno aderito, che si chiama XEVAs, quindi questo l'ultima tuta in fondo a destra, che è il progetto partito nel 2002 e in fase attuale di avanzamento. A questo progetto hanno partecipato due aziende. Una è la Collins Aerospace, che è la stessa che aveva progettato negli anni 70 le tute EMU attualmente sulla stazione spaziale, quelle per gli shuttle, e quella che in teoria le dovrebbe mantenere, solo che appunto problemi di costi, problemi di tempistiche, problemi di aziende che non producono più pezzi, problemi interni alla Collins Aerospace, quindi in realtà non sta fornendo supporto sufficiente alle tute per attività extraveicolari, e infatti lo vediamo. e la Axiom Space. La Axiom non aveva esperienza in tutte, ma aveva la possibilità di raggruppare sotto la sua leadership diverse altre aziende che avrebbero potuto insieme costruire questa tuta. Quindi la NASA ha accettato queste due proposte, anche perché erano le uniche. E il problema è che dopo 2 anni la Collins Aerospace si è chiamata fuori e quindi è rimasta solo Axiom. Questo è il quadro generale di dove siamo adesso. L'Office of Inspector General in questo report critica NASA per diversi aspetti di come ha gestito questo programma delle tute spaziali. Innanzitutto, perché solo 2 aziende hanno accettato di partecipare a questa asta? Inizialmente la NASA, quando aveva ricevuto queste 2 proposte, aveva dato alla Collins il compito primario di progettare una EMU, visto che avevano già l'esperienza delle attuali EMU della ISS, quindi una tuta per attività extraveicolari in microgravità, tendenzialmente per la ISS. E alla Axiom il progetto principale di costruire una tuta, non da zero perché comunque aveva dato loro le caratteristiche della XEMU, comunque una tuta per attività lunari. Nel 2023, a giugno del 2023, quindi tipo 1 anno e mezzo dopo l'inizio di questo progetto, NASA ha detto: sapete cosa? Le vostre tute devono essere dual use, quindi la tua Collins per attività extraveicolari deve andarmi bene anche per le attività lunari e la tua Axiom deve andarmi bene anche per le attività in microgravità. Per la NASA, cioè, allora questo ha creato un po' di difficoltà perché gli ambienti sono molto diversi, ci sono livelli di radiazione diversi, ci sono livelli di illuminazione diversi, e livelli proprio cose ambientali diversi, tipo la regolite che c'è sulla superficie lunare non c'è fuori dalla stazione spaziale, dove magari ci sono dei detriti che ti possono arrivare e perforare il guanto, cose che non ci sono invece sulla Luna, o perlomeno dove pensiamo di andare sulla Luna. La mobilità per le attività extraveicolari non servono le gambe, puoi lasciarle fluttuare o puoi agganciarle sul braccio robotico che ti portino in giro. Per la Luna assolutamente che servono le gambe, perché ti devi piegare, devi andare a raccogliere campioni da terra, devi riuscire a rialzarti, che non è facile vedendo i video degli astronauti Apollo. Insomma, serve una mobilità completamente diversa. E il casco, l'illuminazione sulla Luna, al polo sud c'è un tipo di illuminazione che ti arriva radente e ti dà un sacco fastidio, quindi il casco deve darti una copertura per questo tipo di luce, ma che ti faccia anche vedere fuori, cosa che invece al di fuori della stazione spaziale internazionale non c'è bisogno di questa copertura. Insomma, sono 2 ambienti completamente diversi. Però l'idea della NASA era: ma più che l'ambiente esterno, quello che richiede il maggior lavoro è le richieste del corpo umano stesso, quindi l'80% del lavoro lo devi fare sulla possibilità di respirare, di bere acqua, di funzionare, cioè che il corpo umano è quello che chiede la maggior parte del lavoro. Poi la parte esterna, l'ambiente esterno in realtà è secondario, no, però è un lavoro meno importante, ecco. Quindi una volta che tu mi crei il sistema che ti supporta il corpo umano, hai già fatto un 80% del lavoro, e quindi se tu riesci a farmi una tuta dual use, abbiamo intanto un backup, perché metti che non funziona, c'è un malfunzionamento su quella della Collins o quella della Axiom e viceversa, e poi creo comunque con 2 aziende che lavorano, creo competizione e quindi miglioramenti sempre di più. E sì, questo punto di vista della NASA non è stato proprio considerato. Cioè, no, nel senso, le varie aziende che avrebbero potuto partecipare hanno detto: no, cioè io ho delle tute che posso utilizzare, ma le sto utilizzando o per una cosa o per l'altra, quindi non partecipo. Ad esempio c'era la Genesis Engineering, che in realtà non stava progettando una tuta, stava progettando lo chiama un single person spacecraft, quindi questa navetta a persona singola che sembra un bidone fondamentalmente.
Ma
dentro...
mi sembra quella di Conan, cioè è fantastico, non l'avevo mai visto.
c'è questo bidoncino, tu sei all'interno, lo guidi da dentro con tipo dei joystick, quindi sei coperto dall'ambiente esterno, e fuori questo bidone ha tutti i braccetti, tutto quello che serve per, l'idea della Genesis era, andare a fare manutenzione esterna alla stazione spaziale, ai satelliti, a Hubble, al Gateway, quando ancora c'era, però chiaramente non la puoi usare per un'attività lunare e quindi non hanno partecipato perché hanno detto vabbè, se io la devo fare dual use io non sono in grado e quindi me la tengo, non partecipo. Poi c'era un'altra azienda, la ILC Dover, che in realtà è una terzista della Collins, quindi già stava lavorando alla tuta insieme alla Collins. E era l'azienda che aveva prodotto le tute degli astronauti Apollo, quindi aveva già un'esperienza pregressa in tute per attività lunari. E tra l'altro è anche l'azienda che ha prodotto gli airbag di Spirit e Opportunity, quindi di esperienza in ambienti estremi ne ha. E lei sta costruendo una scocca, quindi il pressure garment esterno, e adesso sta anche progettando un life support system. Dicono che la loro scocca è molto flessibile, è molto leggera e può lavorare a pressioni superiori a quelle delle attuali EMU, quindi le tute per attività extraveicolare dell'ISS. Ma in ogni caso non si sentiva pronta né per dare una tuta dual use né per le tempistiche richieste dalla NASA nel 2021. E poi comunque c'è sempre SpaceX con la sua tuta d'attività extraveicolare che vediamo qua, l'ha utilizzata Jared Isaacman in Polaris Dawn quando ha fatto quella uscita al di fuori della capsula della Crew Dragon, però anche questa intanto è solo per attività extraveicolare, non è per Luna al momento, poi SpaceX lo sappiamo che starà anche progettando probabilmente già delle tute per Marte, ma comunque al momento abbiamo questa. E poi questa è collegata con un cavo alla navetta, quindi tutto il sistema di ossigeno, di tutto quello che serve al corpo umano lo fornisce la navetta e hai questo tubo, quindi non può essere usata tanto che Jared non è nemmeno uscito dalla Dragon, è rimasto lì sulla scaletta. E quindi neanche SpaceX non ha partecipato. Un altro motivo per cui forse altre aziende non hanno partecipato è il tipo di contratto ed è un altro motivo per cui l'OIG ha tirato le orecchie, forse il motivo principale per cui ha tirato le orecchie a NASA, perché la NASA ha proposto alle aziende esterne di costruire delle tute con un contratto a prezzo fisso. Cosa vuol dire? Vuol dire che la NASA ti paga un massimo di tot, che in questo caso erano 3 miliardi per azienda, te lo paga quando la tuta viene dimostrata, cioè quando mi dimostri che funziona, e quindi tutti i costi sono a tuo carico. Se aumentano i costi per qualsiasi motivo a carico tuo, se ci sono dei problemi a carico tuo, però io alla fine ti pago questo 3 miliardi. E alla fine tu mi dovrai dare un numero illimitato di tute quando ne ho bisogno io e per il tempo illimitato. E quindi solo due aziende hanno partecipato, perché insomma è un progetto non indifferente. Cosa ha fatto NASA? Ha voluto utilizzare lo stesso appunto approccio che ha avuto con le Dragon, con anche ad esempio le Cygnus della Northrop Grumman. Però con le Dragon cioè SpaceX ha visto un mercato anche al di fuori di NASA, perché era questa l'idea di NASA. Ha detto ok, questi contratti a prezzo fisso sono che io ti do un incarico, poi tu, per conto tuo azienda, ti vai a cercare altri mercati esterni, quindi non sarò io l'unico tuo acquirente, tu hai la possibilità di vendere anche esternamente. Solo che con le Dragon funziona, perché c'è il turismo spaziale, perché c'è Axiom adesso che ha dei suoi astronauti, perché ci sono le missioni PAM, quindi le Private Astronaut Missions con VAST e Voyager, perché c'è l'Agenzia Spaziale Europea, quindi c'è un mercato al di fuori di NASA. Per una tuta spaziale, l'OIG, l'Office of Inspector General, dice non può funzionare un contratto così, perché è uno strumento che devi continuamente mantenere, continuamente aggiornare. Tu utilizzi la tua tuta nel polo sud lunare e hai determinate caratteristiche, ma se Artemis 8, 9, non lo so, andrà nelle zone equatoriali della Luna, lì ci sono altre caratteristiche di illuminazione. Metti che dobbiamo fare altri tipi di esperimenti diversi, quindi mi devi modificare la tuta a seconda di quello che dobbiamo fare. Insomma, è un progetto in continua evoluzione e non c'è un mercato esterno per le tute. Chi è che ti compra? Cioè, già tanto che ci sono viaggi, persone che ti comprano i viaggi sulle Crew Dragon, ma per le tute lunari, insomma, è una nicchia della nicchia della nicchia, quindi non è un tipo di contratto che può funzionare, per le tute. Tant'è che si è dimostrata questa cosa perché sia la Collins, quando ancora era in gara, che la Axiom hanno richiesto alla NASA dei pagamenti anticipati perché nessuna delle due ci stava dentro e le tute dovevano ancora uscire, c'erano proprio nelle prime fasi di progettazione, quindi già si è dimostrato un contratto che non può funzionare con questo tipo di approccio. C'è la questione delle tempistiche, adesso è rimasta Axiom da sola e la NASA ha richiesto, se non obbligato, diciamo, Axiom a presentare una tuta entro il 2027. 2027 vuol dire che la Stazione Spaziale Internazionale è ancora attiva, ancora in orbita. E vuol dire che in teoria c'è Artemis 3. Allora, se noi andiamo a dimostrare la tuta, perché questo è lo scopo, nel 2027 mi devi dimostrare che la tua tuta funziona. Perfetto. Allora, se noi andiamo a dimostrare la tuta sulla stazione spaziale, vuol dire che abbiamo la possibilità di fare almeno delle attività extraveicolari e te la posso dimostrare in loco, almeno per la sezione microgravità. Se noi andiamo a testare la tuta su Artemis 3, Artemis 3 non c'è più l'allunaggio, quindi andiamo in orbita terrestre, c'è l'attracco fra Orion e lo Human Landing System, non è prevista nessuna attività extraveicolare, quindi cosa ti posso dimostrare? Io ti posso dimostrare che, non so, la velocità in cui mi vesto all'interno di Orion e il fatto che posso passare da Orion allo Human Landing System, però cioè, non ti dimostro niente della tuta in sé perché appunto non sono previste attività extraveicolari. E in ogni modo, questo ispettorato, l'Office of Inspector General, dice che ci sono un sacco di test da fare prima della dimostrazione e i test servono per far uscire i problemi. Quindi va bene, tu me la dimostri. Entro il 2027 siamo sicuri che nel frattempo riesci a fare tutti i test necessari per far uscire la maggior parte dei problemi e risolverli entro il 2027. In ogni caso, dopo il 2027 abbiamo un anno prima che arrivi Artemis 4, che sarà il primo allunaggio. Quindi siamo pronti dopo questa dimostrazione ad andare sulla Luna. Insomma, l'Office of Inspector General non è molto convinto. E facendo due conti dice, se Axiom dovesse incontrare ritardi nel design e nei test, ritardi che sono in linea con la media dei ritardi dei progetti tute spaziali fatti fino adesso, la data di consegna non sarà il 2027 ma sarà il 2031. Questa è un'idea, cioè è un calcolo fatto appunto sulle tempistiche avute finora sui progetti delle tute spaziali. Axiom dice: guarda, noi siamo sicuri che ce la facciamo perché abbiamo già fatto 950 ore di test di pressione e test pressurizzati con la tuta. Ci siamo costruiti in casa delle componenti, evitando così le lungaggini dei terzisti che ti devono dare le valvole, cosa che si sono costruiti in casa, le batterie, le valvole soprattutto. Hanno altri terzisti per altri sistemi, tipo hanno fatto dei contratti con Prada per i tessuti delle tute, con la Oakley per i visori, con la Nokia per la connettività, però altre cose ce le facciamo in casa, quindi Axiom è abbastanza sicura. L'OIG è un po' meno sicura perché a settembre del 2024, quando Axiom ha avuto la sua preliminary design review, è venuto fuori che la tuta è troppo pesante e richiedeva più risorse di quanto NASA aveva previsto, quindi vuol dire più ossigeno, più acqua, più potenza elettrica. E Axiom sta ancora lavorando su queste cose. Ecco perché c'è questo dubbio da parte dell'Office of Inspector General. Comunque, la Critical Design Review, che è quella finale, è prevista alla fine di quest'anno, quindi vedremo. C'è un altro ultimo grosso problema di questa tuta, che è la mancanza di interoperabilità tra tutti i sistemi del programma Artemis. Cosa vuol dire? Che servono degli agganci standard con i vari rover, con i vari Human Landing System, con eventuali, come si chiamano, le casette che saranno poi costruite, i moduli
Gli
abitabili, che
habitat, sì.
saranno gli habitat, esatto, sulla superficie lunare. E non esiste al momento uno standard uguale per tutti. La NASA, come dicevo, ha messo a disposizione tutti i progetti delle XEMU che aveva fatto, ma non ha obbligato nessuno ad utilizzarli. Infatti, la Axiom li ha utilizzati, la Collins, ad esempio, no, aveva creato una tuta per conto suo. La NASA aveva anche fatto uscire nel 2024 un documento di compatibilità delle interfacce, ma di nuovo non ha obbligato nessuno ad utilizzarlo, tant'è che la Axiom questa volta invece l'ha utilizzato, quindi no, scusate, Blue Origin per il Blue Moon Mark II ha utilizzato questo documento di interoperabilità, quindi ha previsto un'area vicino all'airlock del lander in cui ci si possa vestire e svestire, ma con delle interfacce che erano all'interno di questo documento di compatibilità. La Axiom non ha utilizzato questo documento di compatibilità, quindi le interfacce della tuta attuale a XEMU non vanno bene con le interfacce del Blue Moon Mark II che Blue Origin ha praticamente costruito. Cioè adesso quest'anno sarà lanciato il Mark I, ma se Blue Origin dovrà utilizzare le tute di Axiom, dovrà ridisegnare parecchio la parte dell'airlock della vestizione e svestizione. E l'importanza di un'interfaccia comune la conosciamo tutti e è stata in particolare, ha fatto pagare il conto anche con la vicenda dello Starliner, perché quando Bucci e Suni dovevano rientrare a bordo della Dragon hanno dovuto legarli un po' alla belle meglio ai seggiolini della Dragon perché loro erano partiti sullo Starliner e quindi avevano tute e seggiolini diversi da quelli con cui sono rientrati. Quindi il problema delle interfacce compatibili è qualcosa che si sta protraendo nel tempo e lo dobbiamo risolvere. Insomma, tutte le tute devono avere l'USB-C, tutte quante. Ecco, quindi questo è il report dell'Office of Inspector General e a fine anno ne sapremo qualcosa di più.
Le tute con l'USB-C potrebbe essere un titolo dell'episodio perché è troppo bello, cioè lo standard, sono gli europei di solito che si mettono a fare standard, ma stavolta anche la NASA ha deciso che forse conviene avere un po' di standardizzazione. Grazie mille, vero, super interessante come al solito. Quando escono questi report tecnici è molto bello vedere anche poi tutta l'evoluzione nel corso degli anni e di come le lungaggini ci sono da sempre, però leggevo l'articolo di Dario che si concludeva con un aspetto positivo, con una nota di ottimismo, dicendo tutte le tute lunari prima o poi, o comunque tutte in generale, sono arrivate, arriverà anche quella di Axiom, quindi chissà quando, ma
Per
arriverà.
forza, perché se noi vogliamo Artemis 4, se vogliamo farla al lunaggio, una tuta ci serve e abbiamo solo quella, quindi o ritardiamo Artemis 4 e di conseguenza tutte le altre missioni Artemis, o Axiom ci deve dare la tuta.
Sì, anche perché sennò Jared decide di fare un altro shuffle
No,
del programma
basta.
Artemis, ci mette dentro non solo Ignition, ma probabilmente inventa un altro Pokémon speciale per Artemis, quindi che ne so, Bulbasaur in versione spaziale, e quindi non lo so, inventa che Artemis 5 diventa un docking al Kennedy Space Center per poi mandarle con una catapulta sulla Luna. Pur di fare Artemis, Jared farebbe anche queste cose probabilmente, ma va bene. Speriamo che Axiom le consegni, così non ci sarà bisogno di fare uno spiegone su quello che è successo, perché l'avevamo detto qualche tempo fa, ci vediamo nel 2028 per vedere se effettivamente hanno rispettato tutte le tempistiche di lanci, di spostamenti e di cose varie. Vabbè. Grazie mille quindi a Vero, grazie mille a Ricky per queste due notizie che ci hanno dato un aspetto lunare e di quello che sono stati gli ultimi aggiornamenti che ci sono arrivati. Noi siamo arrivati al punto non massimo, perché il punto massimo della puntata è sempre l'episodio delle storie di Nonno Apollo, che questa sera non c'è, ma siamo al momento dei ringraziamenti che valgono tanto quanto le storie di Nonno Apollo, almeno personalmente, perché andiamo a ringraziare tutti voi che ci ascoltate, che ci sostenete, che ci seguite, che ci fate le domande, che interagite con noi. perché sono anche un motivo di stimolo, motivo di curiosità, motivo di indagine. Cioè, proprio sul forum astronautico.it c'è una bella discussione con tutta anche una digressione storica delle tute pre-EMU da parte di Dario. E quindi andiamo a ringraziare appunto voi che ci ascoltate, che condividete il podcast, andiamo a ringraziare gli articolisti che sono, come nel caso di Dario, ma anche di tante altre persone, coloro che scrivono gli articoli da cui molto spesso prendiamo uno spunto per discuterne il giovedì, durante il podcast astronautinews.it, quindi il nostro portale di notizie. Ringraziamo quindi chiunque ci faccia una condivisione, che metta una buona parola e esponga accidentalmente le altre persone al verbo di Astronauticast, di Astronauti News e in generale di ISA, perché vi ricordiamo che ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, è un'associazione senza scopo di lucro, è un'associazione di volontari e volontarie che nel loro tempo libero dedicano parte del loro tempo libero a raccontare, a scrivere, a cercare informazioni, tenere aggiornato il forum, seguendo quella che è questa passione per l'astronautica, per lo spazio, e per farlo lo fanno appunto nel tempo libero senza ricevere il becco di un quattrino e quindi ecco, lo fanno anche per voi. E quindi il miglior modo per sostenere le nostre attività, è condividere, mandare i podcast, mandare gli articoli in giro, seguirci sui social, siamo su Facebook, su X, su YouTube, sempre sotto il nome Astronauticast. Ma se poi volete fare un gesto anche concreto dal punto di vista economico, c'è sempre la possibilità di fare una donazione economica, una donazione monetaria al sito che vedete in sovraimpressione per chi ci sta ascoltando, isa.it/sostienici. La donazione può essere fatta di un importo libero, può essere ricorrente, può essere una tantum, ma se fate una donazione di un importo maggiore di 15 euro, ricevete la tesserina dell'associazione che per quest'anno vede Starship e New Glenn vicini vicini che si danno quasi un bacino, con i loro motori messi in bella vista, e la tessera non dà diritto a nulla, è una tessera commemorativa di quello che è successo, almeno secondo il direttivo, secondo l'associazione, di importante nell'anno passato. L'anno passato c'è stato il debutto del New Glenn, c'è sempre Starship che, peggio degli Starlink, torna sempre, e probabilmente nel 2026 ci sarà Artemis, ma nel 2027 ci sarà Artemis in quanto evento, diciamo, decisamente importante del 2026. Quindi vi ricordo, se fate una donazione di più di 15 euro, diteci dove, se la fate tramite PayPal volete che vi arrivi la tessera, o anche tramite bonifico ci potete fare la donazione. Trovate tutte le informazioni su isa.it/sostienici. E grazie.
Ringraziamo i donatori.
Esatto, ci sono due donatori che volevamo ringraziare, Lorenzo Muscas e Stefano Bianchi. Grazie per il supporto che ci avete dato con le vostre donazioni nel corso dell'ultima settimana. Grazie mille. Grazie anche a te, Ricky, per avermi fatto il reminder, perché sono vecchio e mi dimentico le cose, e quindi lascio la palla a te su quello che dovrebbe succedere con questo bello oggetto che noi vediamo per chi ci sta seguendo in diretta in sfondo, e quindi Virgin Galactic.
Vacca boia, se sei vecchio te. Allora, sì, piccolo così, riesumiamo il caro vecchio spaceship. Adesso questo qua, VSS, non si sa come si chiamerà. Comunque, stiamo parlando di Virgin Galactic che aveva stoppato i voli, così, non per cause, di incidenti o cose di questo tipo, o cose di più gravi, ma era uno stop programmato. C'era stato detto perché diciamo che il mezzo, il veicolo, vi ricordiamo che stiamo parlando di un sistema di lancio che permette dei voli suborbitali, dove un grande aereo madre carica la nostra Spaceship 2 sotto la fusoliera, va in quota, circa 15 km, la sgancia, dopodiché la Spaceship 2 con un motore a razzo ibrido, fa una cabrata praticamente in verticale fino ad arrivare a circa 90 km, e nel volo parabolico si hanno condizioni di microgravità per qualche minuto. Dicevamo, i voli di Unity, che era l'unica navetta in forza diciamo a Virgin Galactic, che ha nei suoi ultimi voli, di fatto era un veicolo sperimentale. Quindi durante i voli e durante il tentativo di Virgin di fare una ripetibilità di questi voli anche con un certo rateo, si sono dovuti scontrare, ma era, diciamo, non era una sorpresa, era chiaramente, si sarebbero dovuti scontrare con questo aspetto, che tu, utilizzando un prototipo ottimizzato per fare questa cosa, ogni minimo problema, ogni minimo, perché di fatto era anche un dimostratore, ogni minimo cambiamento impiegava un sacco di tempo e di risorse per poterlo sistemare e per poter riimpiegare la Unity per i voli successivi. Tra l'altro, come cadenza di lancio di questo oggetto, si parlava di al massimo di poter fare un paio di voli a settimana, ma non è stato un obiettivo che non è mai stato raggiunto, tant'è che attualmente Virgin ha un sacco di potenziali clienti che si sono messi in lista d'attesa quando, diciamo, era il periodo, la finestra dei voli dal 2022 al 2024 per poter volare, ma Unity non ha mai smaltito questi voli e non è mai riuscita a fare questo ratio di volo. E, scusate, ho detto una cavolata, perché Unity aveva un massimo teorico di un mese e in realtà questo nuovo modello che vorrà arrivare a lanciare per almeno due volte alla settimana. Quindi si sono fermati per progettare questo nuovo veicolo che adesso abbiamo, se state guardando la fotografia, è molto simile a Unity come design, perché ci sta. Lo chiamano un veicolo Delta Class, quindi non abbiamo ancora un qualche esemplare da battezzare con un nome di una navetta. E a parte appunto la prima cosa che visivamente vedete è anche le dimensioni, perché un altro problema che aveva Unity nella vecchia classe di Spaceship 2 era che, a parte i due piloti, il pilota e il copilota, poteva trasportare solamente 4 persone. Invece questa versione più grande può trasportare anche 6 passeggeri oltre ai due piloti, quindi anche questo di fatto aumenterebbe il ratio di voli, quindi riuscire a tipo a lanciare tipo 100 voli in un anno e riuscire a imbarcare per ogni volo, diciamo, 6 clienti paganti, vorrebbe dire 600 persone all'anno potrebbero utilizzare questo mezzo, vuoi per fare turismo, vuoi per fare anche esperimenti, come si fa spesso in queste cose. E questo obiettivo si raggiunge solo se l'oggetto che vediamo è cambiato dal punto di vista anche dei materiali e dell'hardware, cercando di abbandonare, e che quello che stanno facendo, quello che era solamente prototipale, con oggetti che invece siano commerciali, per poterlo, insomma, sostituire in caso di problemi, per riuscire a garantire un alto ratio di voli. Hanno riaperto in Virgin, ecco perché è uscita la notizia, la possibilità ai clienti di prenotarsi, quindi siamo cresciuti a una lista d'attesa di 700 persone. Una cosa carina che riusciamo a vedere su questo tipo di voli di Virgin Galactic è anche il prezzo, perché di solito anche per le missioni private di Blue Origin o ancora peggio quelle di SpaceX non è mai chiaro il costo del biglietto. Qui invece il tariffario è bello chiaro, sono $750,000 se volete farvi un volo su questa nuova versione di Spaceship 2. Dovremmo vedere i primi voli di test di questo nuovo oggetto a 2026 inoltrato, quindi aspettiamoci che venga intanto trasferito da dove stanno costruendo allo spaceport in New Mexico, allo spaceport America dove hanno effettuato i voli precedenti, e dovremo vedere questo esemplare in volo. Cosa si vuole dimostrare? Appunto che si possa volare con un grande rateo. E bisognerà verificare anche un'altra cosa, che quello che fino adesso non era il collo di bottiglia, cioè l'aereo madre, quello che si chiama HEAV, che è quello che ha sganciato, che nei voli precedenti, nelle missioni precedenti, la Spaceship 2, andava benissimo per il ratio che poteva avere Spaceship 2. Se magari questa nuova Delta Class effettivamente sarà promettente e potrà essere ricondizionata, pronta al lancio in così poco tempo, magari ci sarà da rivedere anche il discorso di aereo madre, magari facendo più esemplari per poterne lanciare contemporaneamente. Questa notizia, a parte insomma il business interno di Virgin Galactic, è molto molto importante, perché col fatto che Blue Origin ha dichiarato a noi del New Shepard, adesso lo stoppiamo perché facciamo focus solamente per quello che riguarda il supporto ad Artemis per la Luna, potrebbe aver aperto di nuovo una finestra di mercato per Virgin, perché probabilmente tra i due sistemi, quello di Blue Origin a me è sempre sembrato più semplice, quindi magari anche più economico da operare. Quindi ho pensato, cavolo, stanno lanciando bene, mi sa che Bezos, già che Virgin magari potrebbe non navigare in acque economiche molto favorevoli, magari si affossa. Però col fatto che per ora sono stoppati i voli del New Shepard, questo veicolo si pone esattamente come stesse nella stessa fascia di mercato, vola un po' più basso, non passa la linea di Kármán, ma passano le 50 miglia, quindi per gli americani è comunque spazio, anche se non sono 100 km, può insomma accogliere una fetta di mercato lasciata scoperta. Quindi aspettiamoci qualche volo di prova di questo nuovo Delta Class Spaceship 2.
Vogliono una tuta spaziale? Questi 5700, possiamo aprire un mercato per la Axiom?
Possiamo vedere se la tuta spaziale riescono a indossarla nei 4 minuti di microgravità che ci sono all'interno di...
Basta che non lo sappia Ryanair, perché poi Ryanair te le fa provare anche sui loro voli, che adesso che ci sono crisi col carburante farebbero di tutto pur di racimolare qualche soldino. E vabbè, vedremo. Mi ricordo quando hanno chiuso i voli e poi adesso ho visto la notizia e l'hanno riaperta e ho detto, ma che bello, vediamo se... Anche perché è particolare proprio tutta questa cosa del Virgin, cioè dei due aerei, l'aereo madre e quello sotto che si stacca e atterra, no? È molto molto carino, vediamo se poi...
Forse è molto molto spettacolare anche scenografico i voli della Spaceship 2, quindi sarebbe bello rivederla volare.
Esatto, vedremo se avremo modo di rivedere questo bellissimo oggetto in volo. Vedo che c'è un link della settimana, giusto, vero?
Sì, io ho messo il link alla discussione delle tute, quindi quella che vi ho portato prima, il link del forum, perché c'è dentro questo link, c'è il link al report dell'Office of Inspector General, se vorrete andare a vedere, ma c'è anche tutta la discussione che ha fatto Space Walker, che è Dario, che ha scritto anche l'articolo, che è molto interessante, va a tirar fuori altri ragionamenti che magari non vi ho portato in puntata, insomma è molto bella da seguire.
Sì, Dario è il nostro utente che è sempre un po' in letargo, frizzato, ma è il super esperto di tute spaziali, quindi quando è uscito il report dell'OIG e si è scatenato è proprio pane per i suoi denti.
Sì, anche in redazione ci ha messo un nanosecondo, ha detto mio, e quindi l'ha preso subito, e infatti appena è stato pubblicato, questo è un articolo per Dario. Quindi sì, andate su forumastronautico.it e vedrete tutta questa discussione insieme a tante altre miliardi di discussioni. E, link della settimana non ce ne sono più, c'è il recapino della settimana che vi faccio io molto molto velocemente. Allora, la nostra settimana, come sapete, va da giovedì a giovedì, quindi partiamo dal 16 aprile. C'è stato il lancio di un Soyuz 2.1B da Plesetsk con una serie di satellitini Cosmos, ed era il volo inaugurale della configurazione Soyuz 2.1B e lo stadio superiore Volga, era la prima volta che volava. Il giorno dopo, il 17, c'è stato un lancio di un lunga marcia da Zhuquan con un satellite per l'osservazione terrestre, e poi c'è stato un giorno, quindi siamo al 17, che appunto è il venerdì. Il 18, sabato, siamo stati in tranquillità, e il 19 abbiamo iniziato con un ritorno al volo. Una cosa importante, perché, cioè un ritorno al volo, il volo di un New Glenn, che era un po' che aspettavamo, soprattutto con il primo riuso di un New Glenn. C'era a bordo il satellite Bluebird 7 non mi ricordo, di AST, di AST Space Mobile, però c'è stato un problema al secondo stadio. So che l'avvero voleva dire una cosina.
Sì, no, che il rientro del booster è stato bellissimo, spettacolare e bravissimi Blue Origin perché sono riusciti a far riatterrare il primo booster per la seconda volta fondamentalmente. E quindi veramente, veramente bravi. Ecco, bravo Ricky, che c'ha la maglietta. Veramente bravi. Purtroppo che questo successo è stato oscurato dal fatto che non sono riusciti a portare il satellite in orbita. C'è stato un problema nella seconda, se non sbaglio, riaccensione, perché doveva fare tre riaccensioni il secondo stadio. Nella seconda riaccensione non è riuscito a dare la potenza sufficiente per portare il satellite nell'orbita corretta. Purtroppo il satellite che ha un suo sistema di propulsione era in un'orbita talmente bassa che anche utilizzando il suo sistema di propulsione non avrebbe potuto raggiungere l'orbita corretta e quindi è stato fatto deorbitare. E peccato. E
Se
quindi
no, se non
adesso.
ricordo male, hanno propulsione ionica questi oggetti qui,
Sì.
quindi molto utile e anche per operazioni in orbita a lungo termine, però esatto, avendo pochissimo impulso, non ha potuto salvarlo dal deorbiting.
Quindi adesso Blue Origin sta lavorando con l'FAA per cercare di riprendere i voli il prima possibile, perché sapete che quando ci sono questi tipi di problemi, ovviamente la missione è fallita e quindi c'è l'FAA che interviene e dice: attenzione, qua dobbiamo verificare che cosa è successo perché così non va bene. Quindi c'è il grounding del New Glenn, che vuol dire che rimane a terra finché non trovano il problema e stanno lavorando per risolvere, anche perché Blue Origin ha lo Human Landing System che deve funzionare, il New Glenn che lo devo portare in orbita, cioè entro l'anno prossimo devono fare un sacco di cose e quindi questo fallimento gli taglia un po' le gambe ed è un peccato.
Sì, vedremo se ci saranno degli aggiornamenti, degli sviluppi. Peccato, un peccato anche perché tutte le missioni che ci avevano in programma in casa Blue Origin. Lo stesso giorno SpaceX, quindi non curante il problema avuto a Blue Origin, ha detto: vabbè, noi lanciamo un altro gruppo di satelliti Starlink, il 1722, non ci sono stati problemi, ormai Starlink va a rotta di collo, continua a lanciare. Il 21 aprile SpaceX, giusto per dare un po' di cambiamento al menu, ha deciso di lanciare con un Falcon 9, sempre perché ormai è lui il cavallo di battaglia, il workhorse di SpaceX, il satellite GPS 3, quindi la terza generazione, il satellite numero 10, che è stato, vedo, intitolato a Hedy Lamarr, che è un'attrice, ma soprattutto un'inventrice, era origini austriache, poi è stata in teoria naturalizzata, negli Stati Uniti. Tra le varie cose è stata appunto famosa per le cose, per ruoli nel cinema, ma è stata anche una inventrice perché ha coinventato un sistema radio a guida, un sistema di guida radio durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi penso anche in onore del fatto di questa scoppio, di questa invenzione, la Space Force degli Stati Uniti abbia intitolato il satellite a lei. È interessante perché è interessante questo lancio non solo per Hedy Lamarr, ma anche perché doveva essere a bordo di un Vulcan, e Vulcan che sappiamo che ha avuto un sacco di problemi. Sappiamo che la Space Force vuole che i satelliti vengano lanciati il più velocemente possibile e nella maniera più affidabile possibile, quindi non vogliono che ci siano dei problemi, e quindi hanno tolto come si dice? A ULA, alla United Launch Alliance, il vettore, il lancio del satellite, e l'hanno assegnato a SpaceX, ancora tempo fa, ed è stato riassegnato al Falcon 9. Cioè, cosa è successo? Tempo fa, c'era stato uno scambio tra Falcon 9 e ULA, quindi il Vulcan o l'Atlas, per lanciare GPS-3 in teoria su un Vulcan, su un Atlas. Perché appunto i satelliti che poi, quindi con lo scambio, era stato lanciato da SpaceX, cioè c'erano problemi con il Vulcan o con l'Atlas, anzi con il Vulcan, e quindi hanno fatto questo scambio. Quindi GPS 3-10 doveva lanciare su un Vulcan, ma ci sono stati altri problemi con il Vulcan, quindi è tornato in mano a SpaceX, da quello che ho capito, da quello che ho letto, e quindi in particolare con l'anomalia che c'è stata durante l'ultima missione del Vulcan, che è stata di successo, c'è stato solamente un problema a uno dei motori solidi laterali, però nel febbraio 2026, però la Space Force ha detto ok, perfetto, risolviamo questa cosa qua o comunque cerchiamo di capirla e nel frattempo diamo un lancio a SpaceX. Fa ridere questa cosa della doppia assegnazione, anche nella patch, che è molto bella, sono tutte molto carine le patch di SpaceX, c'è scritto as ASAP as possible, quindi il più prima possibile possibile, perché ASAP è as soon as possible, quindi è il prima possibile possibile, quindi hanno tanta fretta di lanciarla, grazie Ricky. Questa è la patch, vedete che c'è scritto as ASAP as possible. E leggevo anche in settimana, giusto per chiudere la parentesi Vulcan, che la Space Force sta addirittura considerando l'utilizzo del Vulcan senza i motori laterali, per evitare questi problemi e quindi quindi vedremo. Vulcan che doveva essere il cavallo di battaglia di ULA per lanciare un sacco di carichi, soprattutto di importanza relativa alla sicurezza nazionale, e si sta rivelando un po' una zappa tirata sui piedi, quantomeno adesso.
Io ho un'altra cosa da dire su questo lancio,
Vai.
super importante a questo punto. Allora, il Falcon 9, che ha lanciato questo GPS 3, è poi ri riatterrato su Just Read the Instructions, che è una dropship, una delle dropship di SpaceX, quella sulla costa est, se non sbaglio. Da dove è partito dalla Florida, giusto? GPS 3. Ok, dalla Florida. Allora, è riatterrato su Just Read the Instruction durante il live di SpaceX. Hanno detto: ah, questo sarà l'ultimo atterraggio di Just Read the Instructions perché non sarà più sulla costa est. E tutti: ah, no, allora dove andrà? Cosa succederà? Dunque, fondamentalmente, su X poi Kiko Donchev, che è il vicepresidente dei lanci di SpaceX, ha spiegato che sulla costa ovest rimarrà, of course, no, rimarrà Azog, quindi
A shortfall of gravitas.
grazie, Ricky. Sulla costa est rimarrà Ocisley, quindi of course I still love you. E Just Read the Instructions andrà a supportare Starship. I lanci di Starship, punto. E quindi su X tutti a pensare a fare il rendering del booster di Starship che atterra su Just Read the Instructions, ma non è possibile, cioè non lo regge. Allora, cosa farà? Cosa non farà? Quindi Kiko Donchev ha riscritto un altro tweet spiegando che no, praticamente Just Read the Instructions andrà a supportare l'altra droneship che si chiama You'll Thank Me Later, che farà la spola tra Boca Chica e Cape Canaveral per trasportare i pezzi del Super Heavy, quindi del booster di Starship e di Ship. Quindi tornerà, cioè farà, sarà un cargo praticamente, Just Read the Instruction farà semplicemente da trasporto. E diceva anche in quest'ultimo tweet che con il fatto che adesso lanceranno sempre meno Falcon 9 perché arriveranno sempre più lanci di Starship anche da Cape Canaveral, ci sarà meno bisogno delle droneship. Ecco perché hanno tolto Just Read the Instructions. Le due che ci sono attualmente andranno, supporteranno senza problemi i lanci dei Falcon 9, aiutate anche dai Return to Landing Sites. Quindi non sempre i lanci dei Falcon 9, non sempre i booster dovranno essere recuperati in alto mare, ma a volte potranno tornare anche nelle piazzole sulla terra. Quindi finché una dropship torna in porto, l'altro booster può tornare sulla piazzola a terra.
Certo che
E
aspettiamo un attimo a
sì.
dare i Falcon 9 per morti, cioè,
No, speriamo di no, però.
qua, Starship un attimo. Oh.
Siamo ancora un po' indietro. E poi diceva che hanno dei piani anche per supportare gli atterraggi dei Falcon Heavy che andranno offshore. E lì tutti a dire: no, non ci puoi lasciare con questa frase senza spiegarci, perché i Falcon Heavy hanno tre booster, i due laterali più quello centrale. Adesso rimarrà una sola dropship ad est e una sola dropship ad ovest. E quindi tutti a fare i rendering di due booster del Falcon 9 su una droneship, perché come fai a superare, come lo recuperi? Il terzo arriverà alla landing site, e però qui non si sa, non si sa. Vediamo, l'ha lasciata lì così, vediamo.
Ok, questo lascia sorpreso anche a me. Boh, non lo so, SpaceX ci ha sempre regalato cose strane, cose molto, molto belle, quindi vedremo cosa faranno. Cioè, aspettiamo. Tanto prima che Starship entri in sviluppo, Jared fa in tempo a cambiare un'altra volta Artemis
No,
e
però mi sono
quindi.
perso un pezzo col Falcon Heavy. In teoria i due booster laterali erano sulla terraferma e quello centrale gli basta una droneship, giusto?
Però lui parlava di offshore landings. Ma forse intendeva offshore del booster centrale.
Sì, adesso non penso che. Già poverine, c'è poco spazio.
Poco spazio, sì.
Il bacetto dei due booster che scendono giù e si tengono per manina con le landing leg così. Ti, 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 ti. Va bene. Torniamo all'agenda. Al recapino, scusate. Dopo il lancio del 21 aprile, quindi del GPS 310, c'è stato un altro lancio di Falcon 9 da Vandenberg con il gruppo 1714 e poi è tornato in scena l'Electron da Maiya, dal Launch Complex 1, con una missione, penso giapponese perché si chiama Kakushin Rising e quindi ha decisamente un sound giapponese, con una serie di satelliti tutti giapponesi di varie università, tipo il Tokyo Institute of Technology, la Nihon University, il National Institute of Technology di Yonago e quindi tutta una serie di satellitini, sapete che l'Electron è dedicato a questa serie di piccoli satelliti, leggo che è parte della Innovative Satellite Technology Demonstration 4 Mission, quindi una missione dimostrativa da parte del Giappone. Infine, per concludere, questa mattina. Questo lancio è stato stamattina alle 3:10, alle 7:30 invece c'è stato da Plesetsk un lancio militare di un Cosmos con un Angara 1.2. Però non ci sono tante informazioni essendo un lancio militare. La settimana quindi nostra è finita e comincia quella prossima che lascio a Davvero.
Quella prossima abbiamo domani, venerdì 24, il lancio di un Lunga Marcia 2D con un carico utile sconosciuto, quindi un razzo cinese dallo spazioporto di Xichang, insomma Xichang. Sabato 25 abbiamo il lancio, in teoria, ma non è detto, di un satellite, di un razzo sudcoreano che si chiama ADD Solid Fuel SLV. Allora, il suo nome in realtà è Jiub, che in coreano significa veicolo spaziale propellente solido, ma questo lancio potrebbe essere posticipato perché su Palau, dove c'è la stazione di tracking che avrebbe dovuto supportare questo lancio, c'è stato un supertifone Sinlaku, che ha distrutto un po' di cose. Quindi probabilmente questa stazione di tracking non è disponibile e quindi è possibile che questo lancio sia posticipato. Domenica 26 abbiamo il lancio di una Progress a bordo di un Soyuz che andrà a supportare la stazione spaziale con del cargo, quindi cibo, quindi acqua, altri rifornimenti. Questo a mezzanotte 21 di domenica. Mentre al pomeriggio tardo di domenica c'è un lancio di un Falcon 9 con degli Starlink da Vandenberg. Lunedì abbiamo un lancio di un Falcon Heavy con un satellite ViaSat-3 alle 16:21 dal 39A del KSC. Quindi vedremo dove atterreranno questi tre booster. Martedì 28 ci sarà.
Landing zone, centrale non recuperata.
Va bene, facciamo la scommessa. C'è scritto? C'è scritto? No, sì, c'è scritto.
È scritta unknown, però
Martedì
non lo
28 c'è.
capisco il bot vero, io non lo
Sì, landing
capisco.
zone 40, return to landing site, landing zone 2 e il booster 1072 sarà recupero sulla droneship. Va bene, recupero non tentato. Fa lo stesso. Martedì 28 ci sarà l'attracco della Progress che era partita la domenica, questo alle 2 di notte, alle 2:01. Sempre martedì poco dopo, quindi alle 2.52, c'è il lancio di un Atlas 5 con la costellazione Amazon Leo ex Kuiper. Mentre poi alla sera, alle 10, no, che alla sera, alle 10.51, c'è un altro lancio di un Ariane 6-4 con un Amazon Leo. Due lanci così ravvicinati mi sembra un po' strano. Comunque, vediamo se il bot dell'agenda funziona. Giovedì abbiamo il lancio di un altro Falcon 9 con un gruppo di Starlink alle 4 di notte, ma quello che sicuramente poi ci sarà alle 21.30 è la nostra puntata alla sera, la 19x26.
19x26 che fa 494 e quindi io con questa cosa bellissima comincio a tirare i remi in barca insieme ai miei compagni, tiro fuori le mie landing leg e comincio a dare i bacini a dove sono bacini. E vi saluta Matto da Padova, ringraziando tutte e tutti per essere stati anche questo giovedì con noi ad ascoltarci parlare di tute lunari, di quello che è successo durante Artemis 2 con le missioni, con l'invio delle immagini, con Virgin Galactic che forse riprende i voli, forse no, quando, chi lo sa. E quindi vi do l'appuntamento alla settimana prossima, come ha detto Davvero. Vi ringrazio nuovamente e passo a salutare, parto dall'Unione Terra d'Argine.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
Da Verona.
Da Verona vi saluta Davvero, a giovedì.
Infine vi saluto di nuovo io, Matto da Padova, augurandovi una buona serata. E soprattutto, ad Astra!